Amen. Prossimo messaggio da parte di fratello Tino. È la prima volta che fratello Tino ci ha scritto. Ti ha salutato così, Giuseppe. Pace a te, caro fratello Giuseppe, e alla chiesa che è in casa tua. E oggi il messaggio è cambiato e fratello Tino scrive: pace a te, caro fratello Giuseppe, e alla chiesa che è in casa tua, e adesso anche in casa mia. E lode a Dio. Fratello Tino, Dio ti benedica. E da quando ti ascolto che la tribolazione sia accesa nel mio cuore, perché vorrei estendere alla mia chiesa e ai miei fratelli quanto ho ricevuto da Dio tramite te. Ma nessuno mi ascolta e tutti mi considerano fuori di testa. Ti ringrazio in anticipo per il tempo che mi dedicherai. Vorrei chiederti chiarimenti in merito a due passi biblici che un noto dottore asserisce essere la prova del fatto che il popolo di Dio sarà rapito prima della tribolazione, e sono la seconda lettera di Pietro al capitolo 2 verso 9 e Salmo 34 verso 19. E vi leggo questi passi della Bibbia. Secondo Pietro 2, 9. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. E poi Salmo 34, 19. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte.
Va bene, allora queste sono le domande?
Questa è la prima parte, perché lui dice che le chiese usano questi due versetti per dimostrare che il rapimento sarà prima della tribolazione.
I versetti sarebbero secondo Pietro 2,9
e Salmo 34,19.
Secondo Pietro 2,9 il Signore sa liberare i pii dalla prova. Quindi dice, se sa liberare i pii dalla prova,
certo,
sa liberare anche dalla tribolazione, giusto?
Sì.
E poi dice, molte sono afflizioni del giusto e il Signore ci libera da tutte.
Sì.
Vabbè, e cosa c'entra questo con la tribolazione, con l'anticristo, il tempo della fine?
Non lo so.
Cioè, non è che possiamo collegare le scritture a casaccio, eh? Cioè, dobbiamo vedere il contesto di cosa sta parlando. Va bene, e cioè, secondo Pietro 2,9 parla della tribolazione, delle prove che ai quei tempi avvenivano. Perché lo devi collegare all'anticristo, il tempo della fine? Salmo 34,19, se leggi il contesto del Salmo 34, parla del bene e del male, dei giusti e dei malvagi. Cosa c'entra l'anticristo con la tribolazione? Cioè, non è così che si interpreta la Bibbia. Diglielo a questi, cos'è, i pastori, che gli ha detto? Chi gli ha dato questa scrittura? La Chiesa?
Non lo so.
Dice, voglio chiederti, quindi, un noto dottore asserisce di essere la prova del fatto che il popolo di Dio sarà rapito. Cioè, se questi insegnano la Bibbia così, possono spararle di tutti i colori, praticamente. Cioè, è come se tu, non so, buchi una gomma e una bicicletta, io ti do una gomma da trattore, ecco te. Andrea, tu c'hai una bicicletta, hai cambiato le gomme ogni tanto, no?
Sì.
Hai riparato.
Sì.
Se buca una gomma e una bicicletta, posso darti una ruota di trattore?
No.
È un po' difficile, è così che questi qua usano la Bibbia. Cioè, prendono una... Cioè, praticamente, se te prendi le scritture così, è come un quadro di Picasso: al posto del naso ci sono gli occhi, al posto delle orecchie ci mettono la bocca. Cioè, no, non si può collegare, incollare, copia e incolla, capisci? Non si può mica fare così. Ci vuole, cioè, se interpreti così, cioè, non ha né testa né coda,
uh-huh.
È fuori contesto. Credo che la tua chiesa è una chiesa che segue più le dottrine errate degli uomini invece che unicamente la parola di Dio. Ti consiglio di avvertirli, ma se loro non vogliono seguire la parola, niente, lasciali indietro, segui Gesù. È abbastanza che gli dici, la protezione del Signore non sono indiscriminate, ma sono bilanciate. Dammi una scrittura, Ezechiele 9, guarda. Protezione del Signore non sono per tutti, Gesù non è qua a proteggere tutti, capisci? Ma sono bilanciate, equilibrate alla nostra obbedienza. Mm-hmm. Il Signore non protegge il suo popolo, neanche il suo popolo protegge, ok? Quando questo popolo gli disobbedisce deliberatamente, ci siamo?
Sì.
Guarda, prendi ad esempio Ezechiele 9, leggi verso 4.
Verso 4, passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme.
Sto parlando al popolo di Dio.
e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei.
Va bene, Efesini 1.13 dice: voi siete stati sigillati col sigillo di Dio. Quindi fa un segno sulla fronte, qui che l'anticristo imita questo segno e metterà il marchio, hai capito?
Mm-hmm.
Capito? Quelli che hanno il segno saranno protetti. Verso 5.
Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, e non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario.
Cominciate dal mio santuario. Wow. Uccidere quelli che adorano nel mio santuario. Quindi i cristiani saranno distrutti nelle loro stesse chiese. Vai avanti.
Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili. Uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Mentre essi colpivano e io ero rimasto solo, cadì faccia a terra e gridai: ahimè, Signore, Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande.
Capisci? Oggi molti pregano: Signore, ma certamente tu non distruggerai i cristiani. Signore, tu ami i cristiani, tu ami la tua Israele, Signore. Ma egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. L'iniquità del cristianesimo di oggi è troppo grande. E poi?
Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue e la città è piena di ingiustizie. Poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla, perciò anche il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò compassione e farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ed ecco, l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio da scrivana alla cintura, venne a fare il suo rapporto e disse: ho fatto come tu mi hai comandato.
Ok, quindi questa è la tribolazione, ci sarà la chiesa distrutta, scrivete. Apocalisse 12:17, Apocalisse 13:7, la chiesa distrutta.
Uh-huh.
E la chiesa salvata, Apocalisse 12:14. C'è una divisione, c'è quello col calamaio che scrive sulla fronte, cioè cos'è questo? È un sigillo spirituale, no? E quindi questa è la sposa protetta, Apocalisse 12:14. Ma non tutti saranno protetti, non mica solamente perché c'è scritto nei salmi, c'è scritto mille volte: io proteggerò il giusto, proteggerò mio figlio, ma proteggerà il giusto, proteggerà il fedele, l'infedele lo punirà. Israele infedele è stata distrutta, il cristianesimo infedele di oggi sarà distrutto.
E Gesù, o Dio, proteggerà i giusti attraverso la tribolazione, perché loro ubbidiscono e si preparano per la tribolazione. Per quello dice che la donna sarà protetta in un luogo di deserto dove sarà anche nutrita.
Esatto.
È giusto,
esatto,
che Dio proteggerà i giusti, però attraverso la tribolazione.
Esatto, bravo, esatto. Dice così: Gesù, nel mondo avrete tribolazione, ma
sì,
Giovanni
sì.
16, avrete tribolazione, devo ripeterlo, ma io ho vinto il mondo. Cioè, com'è che Gesù salvò la Chiesa dalla tribolazione, dalle 10 grandissime persecuzioni romane, 10 persecuzioni, come li salvò? Attraverso la morte, attraverso il martirio, attraverso le crocifissioni. Salvò l'anima, il Signore qui salvare le anime, mica la carne. Non ha potuto salvare neanche Gesù Cristo, va bene?
Sì.
Guarda, Primo Pietro, cosa dice? C'è una Primo Pietro 4:12.
Primo Pietro 4:12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
Va bene, per provarvi, la tribolazione è una prova. 13.
Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Quindi sono false dottrine che la Chiesa non va attraverso la tribolazione. Per quale motivo? Per quale motivo? Israele non ha evitato 400 anni di schiavitù in Egitto. Israele non ha evitato la distruzione di Assiria, Babilonia e dei Romani. Israele non ha evitato le persecuzioni cattoliche in Spagna, gli ebrei, le persecuzioni di Hitler, nazisti contro gli ebrei, non ha evitato. La Chiesa cristiana oggi non sta evitando le persecuzioni, oggi stesso, nel giornale di ogni giorno, le persecuzioni dei musulmani. Il Signore non, non salva una chiesa codarda, scappate, salvatevi la pelle. No, ci protegge sul Calvario, ci protegge sulla croce, ci protegge nell'arena, ci protegge mentre moriamo per Gesù. Ha protetto Stefano mentre moriva, gli ha fatto vedere Gesù in piedi alla destra di Dio. Ci protegge attraverso la morte, non dalla morte. E questo molte chiese non lo capiscono perché non lo vogliono capire, non lo vogliono capire. Va bene, la gente crede quello che vuole, non quello che è vero. Angela, a te la parola.
Poi fratello Tino chiede, inoltre leggendo la Bibbia,